È la domanda che ci siamo posti 6 mesi fa. E vi racconto il caso che c'è dietro. Noi a un certo punto, dentro il Formez, abbiamo avviato un progetto che si chiama Linea Amica, servizi di informazione al cittadino. Una delle cose che ci servivano per dare informazioni era anche, non so, i numeri di telefono delle amministrazioni. Problema apparentemente banale. Sapete quante sono le pubbliche amministrazioni in Italia? Non lo sa nessuno, ancora non si sa con certezza. Perché? Perché dipende anche da come vengono definite. Adesso non entro negli aspetti, come dire, di dettaglio, però a seconda della definizione che si dà di pubblica amministrazione possono essere di più o di meno, in senso stretto e in senso ampio. C'è un soggetto in Italia, l'Istat, che come dire, indirizzo europeo definisce in maniera molto omnicomprensiva le pubbliche amministrazioni. Lo fa perché si deve fare un bilancio dello Stato, che deve essere in qualche modo soggetto anche a dei confronti e dei controlli, quindi diciamo, definizioni secondo logiche europee. Lo stesso Istat non lo sa con certezza. Possono essere 800 in più, 800 in meno, dipende dal momento in cui vengono verificate. I comuni stessi, che sembrano il numero più sicuro, possono variare da un anno all'altro di 30 in più, 30 in meno. Tutto questo implica che in qualche modo questi dati devono essere. Cioè, non sono statici, sono dinamici, devono essere raccolti, verificati, incrociati. Ci sono diversi soggetti. Per esempio, se l'Istat ci avesse fornito in formato aperto i dati di quella che viene chiamata classificazione S13 di tutte le pubbliche amministrazioni che loro hanno con un codice, magari aggiornato non una volta all'anno come avviene adesso a luglio, ma continuamente, già avremmo avuto un bel pezzo di informazione. Se ci fossero stati i dati aperti dell'Istat. Se l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che ha il quadro più aggiornato dei dati delle pubbliche amministrazioni centrali, che non troverete mai su Google, perché vi sfido a cercarlo con il termine organi dello Stato, uno scrive rubrica, indirizzi PA, si chiama organi dello Stato, c'ha quei dati, ce li ha aggiornati perché c'è una redazione che controlla tutte le delibere di autorizzazione di creazione di unità organizzative, quindi c'è anche i dirigenti delle singole unità organizzative della pubblica amministrazione centrale. Se quei dati fossero stati aperti, sarebbero stati un ottimo contributo. Se alla fine ci siamo rimboccati le maniche e i dati li abbiamo raccolti, facendo anche un po' di, come dire, civil hacking. No, gentilmente chiedevamo, ci potete dare i dati delle scuole? Sì, forse non si sa, oppure non rispondevano alle mail. Si faceva prima, con $20 a comprare un programmino e scaricare i dati da internet. Morale la favola: alla fine abbiamo un certo numero di dati, 33.000 enti, 95.000 uffici. E il Dipartimento della Funzione Pubblica ci chiede di utilizzarli per fare una cosa che oggi va di moda, il social check-in. Quindi dare la possibilità al cittadino, usando uno smartphone, di entrare in un ufficio, fare il check-in, dire di essere lì e magari lasciare anche un commento per altri cittadini o dare una valutazione dei servizi ottenuti. Per farlo, abbiamo visto che in Italia faceva applicazioni del genere, insieme a Gianni Dominici di Forum PA abbiamo trovato una piccola società di Milano che si chiama MobNotes, che ha un'applicazione di social check-in. Per loro sfortuna non sono negli Stati Uniti, quindi lo dico perché loro hanno realizzato questo strumento ancora prima di Foursquare, erano stati anche premiati negli Stati Uniti. Rispetto ai milioni di dollari di Foursquare, la loro società vale molto meno. Comunque, con questi tre giovani abbiamo stretto un accordo, gli abbiamo detto: perché non prendete questi dati, li mettete nella vostra applicazione, ci mettete lo stemma della Repubblica e un cittadino trova gli indirizzi, può entrare nell'ufficio, lasciare un commento e scegliere l'emoticon giusta. Per fare questo, perché però avremmo dovuto dare i dati in esclusiva a MobNotes, quindi volenti o nolenti ci siamo trovati nella situazione di dover rendere pubblici quei dati. Quindi lo dico con sincerità, cioè non abbiamo fatto una grande operazione di lungimiranza, rendiamo pubblici i dati, no, era un fatto strumentale, in qualche modo eravamo costretti a farlo. A quel punto, con quali regole? Avevamo dei dati che noi avevamo raccolto nell'ambito di un progetto finanziato con risorse pubbliche a un uso per singolo, speriamo che non resti solo l'unico caso, ma dovevamo renderli in qualche modo liberi. Quindi li abbiamo pubblicati in un formato semplice CSV scaricabile e abbiamo cercato una licenza da mettergli a fianco, cioè le condizioni di riuso di questi dati. Le Creative Commons andavano bene, però non del tutto, si trattava di un set di dati, non si parlava di set di dati. Morale della favola, alla fine anche noi ci siamo rivolti all'avvocato e ci siamo fatti aiutare a definire una licenza, un po' andando a vedere quello che era accaduto negli altri paesi un po' più avanti di noi su questo tema, e così è nata una pagina che riassume un po', o meglio riassumeva nella prima versione un po' quelli che erano i nostri desideri, che dico anche qua sinceramente erano quello di dire: vabbè, noi questi dati li mettiamo a disposizione, però che vengano usati per farci un bieco profitto un po' ci dava fastidio. Quindi all'inizio avevamo chiesto di limitare l'uso commerciale con una formula che riconosco all'inizio era un po' equivoca. Ma l'idea, anche qua lo dico chiaramente, era che nessuno prendesse quei dati e rifacesse la guida monaci, rivendendoli magari agli stessi comuni, pur essendo i dati pubblici, presi gratuitamente e poi rimpacchettati. Ci sono state fatte delle critiche, soprattutto dai puristi, ma anch'io dal mio punto di vista mi criticavo. Perché doveva esserci una limitazione all'uso commerciale? E qual era il limite? Cioè c'era questo equivoco. E devo dire, grazie un po' alle sollecitazioni di tutto il mondo che segue queste tematiche, delle licenze aperte siamo stati spinti positivamente a ridefinire la licenza e dare una logica totalmente aperta. Cioè non sta a noi valutare qual è il riuso che il privato fa dei dati. L'importante è che quei dati siano disponibili per tutti. È nata quella che abbiamo chiamato IODL, Italiana Open Data Licenza, Italian Open Data License. Ci abbiamo messo l'Italia perché ci piaceva questa sigla. È una licenza aperta, ovviamente, aperta ai contributi su Innovatori PA, sul sito innovatoripa.it c'è uno spazio di discussione, quindi aperta anche a ulteriori suggerimenti. È aperta nel senso che chiunque la può riusare, quindi alle pubbliche amministrazioni diciamo: provatela, vedete se vi va bene, vedete se funziona.
Direi che sto cominciando a risolvere tutta una serie di problemi che pensavo fossero molto grandi, invece si stanno rivelando estremamente abbordabili. A questo punto mi piacerebbe anche sentire se c'è qualche domanda dal pubblico, sempre rappresentando il punto di vista di un'amministrazione.